Grazie. Mi metto qua. Mi sentite? Così mi sentite bene? Dunque, in pratica la sintesi del mio discorso è presto fatta. Parlerò del rapporto tra logos e mitos, il logos che rappresenta la ragione, il pensiero discorsivo, il mito che invece rappresenta un altro tipo di pensiero, il discorso della narrazione, il discorso fatto di intuizioni e di simboli, nel loro reciproco rapporto. Si dice che la filosofia sia nata come allontanamento dal mito, cioè il logos si affranca e si rende autonomo rispetto al mito perché non è più soddisfatta dalle spiegazioni che il mito dà riguardo tutte le cose, per arrivare oggi a un riavvicinamento. Il riavvicinamento oggi del logos al mito è dovuto al fatto che la filosofia sta riscoprendo da parecchio tempo ormai che senza il mito è perfino impossibile il logos. Sembra una stranezza, ma vedrete come cerchiamo di argomentarla. Direi che si può partire dalla fine dell'incontro, no? Di quello che volevo leggere alla fine, ma lo leggo all'inizio perché vale proprio la pena. È un racconto di Kafka, scritto nel 1917, l'anno della svolta della Prima Guerra Mondiale, quando gli uomini ormai stanno dando fondo alla loro violenza e all'utilizzo della tecnica nell'espletare la loro violenza. Per la prima volta, possiamo dire, gli uomini si affrontano con lo scopo preciso di arrivare a una carneficina assoluta, con mezzi molto potenti. Se si pensa che gli effetti della Prima Guerra Mondiale li stiamo ancora respirando oggi. È stata una sorta di Hiroshima morale la Prima Guerra Mondiale, perché quel modo di affrontare la guerra ha veramente cambiato per sempre lo sguardo che gli uomini hanno sugli uomini, lo sguardo che l'umanità ha su se stessa, sull'umano. Ecco, nel corso di questa guerra, Kafka, un pensatore di lingua tedesca che viveva a Praga, scrive un raccontino brevissimo intitolato Il silenzio delle sirene. Voi sapete che le sirene sono per essenza pura voce. La voce incantevole delle sirene è quella che fondamentalmente ha rappresentato per secoli e secoli la potenza stessa del mito. Kafka comincia a ipotizzare qualcosa di terribile, e cioè che le sirene non conoscessero solo lo stratagemma del canto, ma ne conoscessero uno molto più pericoloso. Sentite. Le sirene, purtroppo, possiedono un'arma ancora più temibile del canto, e cioè il loro silenzio. Non è avvenuto, no, ma si potrebbe pensare che qualcuno si sia salvato dal loro canto, ma nessuno dal loro silenzio. Nessun mortale può resistere al sentimento di averle sconfitte con la propria forza e al travolgente orgoglio che ne deriva. Difatti, all'arrivo di Ulisse, le potenti cantatrici non cantarono. Sia credendo che un così grande avversario si potesse sopraffare solo col silenzio, sia dimenticando affatto di cantare alla vista della beatitudine che spirava il viso di Ulisse, il quale non pensava ad altro che alla cera che lui immagina aveva messo nelle sue stesse orecchie, non solo in quelle dei compagni, e alle catene con cui si era legato all'altro. Egli, invece, diremo così, non udì il loro silenzio e credette che cantassero e immaginò che lui solo fosse preservato dall'udirle. E così passò tranquillo. E pare che loro, vedendolo così tranquillo, quasi stessero per morire, perché non erano riusciti a conquistare Ulisse. Però sentite come finisce il racconto. La tradizione però aggiunge qui ancora un appendice. Ulisse, dicono, era così ricco di astuzie, era una tale volpe, che nemmeno il fatto poteva penetrare nel suo cuore. Può darsi, benché ciò non riesca comprensibile alla mente umana, può darsi che realmente si sia accorto che le sirene tacevano e in un certo qual modo abbia soltanto opposto come uno scudo a loro e agli dèi la sopra descritta finzione, cioè la finzione di essersi messo dei tappi di cera pensando che quello bastasse per non sentire il canto delle sirene. Il canto delle sirene ha una tale potenza che avrebbe attraversato l'albero, la nave, la carne, figuriamoci i tappi di cera. E quindi lui, fingendo di non sentirle perché aveva i tappi di cera, ma sapendo che in realtà loro non cantavano, passò. Ma Kafka dice: è quasi impossibile credere che un uomo capisca che le sirene non stanno più cantando e non sia sopraffatto da qualcosa come un orgoglio inizialmente che lo fa esaltare e poi una disperazione assoluta. Perché? Perché le sirene rappresentano la voce del mito, cioè il senso che noi ci aspettiamo di scoprire attraverso il mito, attraverso i racconti. Quando parlo di mito, voi non dovete pensare semplicemente ai miti greci. Dovete pensare che mito è il grande racconto che raccoglie tutti i racconti che l'umanità, con cui l'umanità ha cercato di trovare un significato alla propria vita. Per esempio, quando noi diciamo religione, che pure non è identica in tutto e per tutto al mito, ma in gran parte si sostanza di mito. Quando noi parliamo, per esempio, di arte, di letteratura, di tante cose, sappiamo che ci rifacciamo a qualcosa di simile al mito, al racconto. E Kafka sta descrivendo un mondo nel quale il mito non risuona più, nel quale la voce delle sirene non si sente più. Un mondo del genere potrebbe essere un mondo destinato veramente alla fine, alla distruzione. Ed è per questo che oggi la filosofia comincia a interrogarsi in modo molto serio e approfondito sul valore del mito. Sul valore del mito, ripeto, in senso ampio e complessivo. E si accorge che in effetti lo ha spesso un po' sottovalutato. Se la filosofia nasce come allontanamento dal mito, è anche vero che la filosofia spesso, in parecchi tornanti, in parecchie svolte, ha continuato a voler allontanarsi dal mito, a ogni tornante e a ogni svolta. Pensate alla filosofia agli inizi, pensate alla filosofia durante il periodo del V secolo a.C., quando si affermarono ad Atene i sofisti, i quali cominciavano a mettere in discussione tutte le i racconti legati alla religione e legati alla mitologia. Ma pensate per esempio al nostro illuminismo. L'illuminismo è stato questo, è stata la presa di distanza da parte della filosofia e della ragione dal racconto mitico. E il racconto mitico in quel caso era identificato con quello religioso, con quello dell'ancien regime che cercava di legittimare il proprio potere e le proprie gerarchie. Pensate per esempio al positivismo nell'Ottocento. L'Ottocento è stato di nuovo questo. È stato una presa di coscienza da parte della ragione, della scienza, della propria forza, ed ha fatto sì che essa arrivasse a dire: solo io sono in grado di dare all'uomo un senso e una salvezza. Il positivismo voleva dire proprio questo: credere soltanto nei fatti concreti, loro dicevano positivi, cioè che si pongono in maniera concreta davanti ai nostri occhi, e lasciar perdere tutte le favole, tutto ciò che ha a che fare con la metafisica. Ma perché? Perché l'unica vera salvezza può solo venire da questo tipo di conoscenza, la conoscenza scientifica, la tecnica. Si divertivano i positivisti a mostrare qual era stato il percorso dell'umanità e dicevano: pensate quando gli uomini, anticamente, essendo trogloditi e primitivi, pensavano ad esempio che il dono del sonno a chi per esempio stesse soffrendo o a chi non riuscisse in qualche modo a superare qualche difficoltà, poteva venire da un dio che si chiamava Morfeo. Il dono del sonno era praticamente una grazia che proveniva da qualche dio. Poi, andando avanti, gli uomini hanno cominciato a studiare qualche proprietà medicinale delle piante e hanno scoperto che esistono piante come l'oppio che procurano sonnolenza. Allora si sono messi esprimere tutto questo in un modo particolarmente buffo, dicevano i positivisti, dicendo che l'ozio possedeva la virtù dormitiva, che diceva una spiegazione che non vuol dire niente, una spiegazione metafisica che però tenta di dire qualcosa di più rispetto al mito. Poi dice: arriviamo noi scienziati e abbiamo scoperto che in realtà c'è una sostanza dentro l'ozio che si chiama morfina, che è quella che causa una serie di effetti che inducono alla fine una calma, una rilassatezza e poi il sonno. Quindi da Morfeo alla morfina è stato il lungo percorso che ci ha liberati dal mito. E diceva: questo è il potere attuale della scienza, liberarsi per sempre da tutte quelle sciocchezze e immettersi in un nuovo, in una nuova dimensione dove non ci sarà più bisogno di parlare con linguaggi confusi, con racconti inappropriati che sfruttano chissà quali nomi o personaggi o circostanze o eventi enigmatici e magici. No, basterà semplicemente possedere la formula chimica di una sostanza, saperla riprodurre, dopodiché noi avremo in mano la felicità. Questo era davvero ciò che sosteneva il positivismo nella sua battaglia contro il mito. Cioè, che cos'era? Era il mito del progresso e della scienza. Ed è qui che cominciamo qualcuno a scoprire che in realtà, anche laddove si combatte il mito, nascosto, no, implicito, vi è un altro mito. Perché sembra che l'uomo non sia capace di stare senza il mito. E che tutte le volte che cerchi di trarre, come dire, forza e possiamo dire energia e slancio e stimolo per fare qualcosa, l'uomo ha bisogno di questo mito. Quindi questo logos che ha voluto combatterlo alla fine rischia di scoprire che non solo ha fatto male a combatterlo, ma addirittura che è dal mito stesso posseduto. Perché anche il logos può diventare un mito, il mito della conoscenza razionale che risolverà tutto. Avete sentito il racconto del silenzio delle sirene? Ma il racconto del silenzio delle sirene, andando all'indietro, è facile scoprire a cosa stia in qualche modo alludendo. Sta alludendo, questa voce delle sirene che tace, sta alludendo al fatto che gli uomini del nostro tempo non credono più fondamentalmente a nessun mito. Andando indietro si può scoprire cosa è successo nella nostra modernità. Sapete, la pagina, una delle pagine più famose, più terribili, che vengono lette, no? Anche a scuola, è il frammento, o meglio, l'aforisma 125 della Gaia Scienza di Nietzsche. Qui si racconta in parole molto, possiamo dire, drammatiche, la fine di tutti i miti. Un uomo folle, Nietzsche sostiene che un folle può arrivare ad annunciare una cosa del genere. E dice: avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risate. È forse perduto? Disse uno. Si è perduto come un bambino? Fece un altro. Oppure se ne sta ben nascosto, ha paura di noi? O si è imbarcato? È emigrato? Gridavano e ridevano in una gran confusione, ma il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se n'è andato Dio? Gridò. Ve lo voglio dire, siamo stati noi ad ucciderlo, voi e io, siamo noi tutti i suoi assassini. E a questo punto, però, dice: voi non, siccome voi siete, voi credete del fatto che non credete in Dio e lo prendete come una cosa da poco. Nietzsche rideva di coloro che ridevano della morte di Dio. Nietzsche, lui si professava ateo fino alla radice e ha passato tutta la vita a pensare a Dio, perché Nietzsche stava consumando in sé il grande dramma dell'Occidente: il non poter più credere e il non poter fare a meno di credere. E trovava e guardava con disprezzo, lui diceva gli atei da mercato. Notate che la scena si è ambientata sul mercato, cioè il mercato è il luogo in realtà dove oggi consumiamo la nostra stessa vita, siamo diventati un grande mercato. Però a questo punto lui, il folle, racconta le conseguenze di questo gesto terribile. Abbiamo ucciso Dio, abbiamo smesso di credergli. Ma che mai facemmo? Che mai facemmo a sciogliere la nostra terra dalla catena del suo sole? È come se avessimo staccato la terra dal suo sole. Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Non è il nostro un eterno precipitare? E poi continua a parlare di freddo, di buio. E lui dice: questa è una notizia che io vi ho dato troppo presto. Ci vorranno ancora chissà quanti anni perché arrivi davvero. È come quando muore una stella. Sapete, la possiamo vedere per altri 100, 200, 1000 anni. Ma la stella è già morta. E il buio è in viaggio verso di noi. Quando ancora la luce ci raggiunge. Prima o poi però la vedremo sparire. E lui dice: prima o poi sparirà questa stella, prima o poi ci si accorgerà tutti che non crediamo più in Dio. E che faremo quel giorno? Infatti Nietzsche è stato uno dei grandi filosofi che ha capito prima di tutti gli altri cosa voleva dire la morte del mito. E ha lavorato, ed è questo che spesso sfugge agli interpreti di Nietzsche, perché su costruire un altro. Il grande lavoro di Nietzsche è stato questo, il tentativo di creare un altro mito per salvare, lui diceva in poche parole, l'Europa dal crollo definitivo. Ecco, quando Kafka parla del silenzio delle sirene, sta parlando di questo sole che si è spento, sta parlando di questo grande mito, racconto, che noi chiamavamo Dio. Notate che quando io dico mito, racconto, che noi chiamavamo Dio, vorrei che mi comprendeste. Io ad esempio sono uno che tenta in qualche modo di credere nella mia vita, potrei definirmi in un certo senso un credente. Mito però in questo caso vuol dire quel racconto che dà significato alle cose, non vuol dire una favola che non ha nessuna possibilità di essere creduta, non vuol dire una bugia. Il mito forse non è neanche vero o falso come lo intendiamo noi. Il mito va al di là della verità e falsità come la intendiamo noi. Perché il mito è un racconto che dà un significato e crea un orizzonte di senso per noi uomini. Sarebbe affascinante mettersi lì a raccontare tutti i miti che volete. Perché i miti sono stati un tentativo appunto di comprendere il senso stesso della vita. Il Logos, che se ne è distaccato, ha dovuto riconoscere a un certo punto, a partire da alcuni filosofi, soprattutto da Vico in poi, un grande filosofo italiano, che il mito era non una, come dire, favola, una sciocchezza, il mito era una grande sapienza con cui uomini primitivi, forse uomini ancora bambini, cercavano di comprendere il mondo. Ma in queste favole, in questi racconti, in queste narrazioni, sono nascoste sapienze straordinarie. Ed è per quello che a noi piace ancora oggi sentirle raccontare. Vi è mai capitato sicuramente di vedere quanto i bambini, no, amano ascoltare delle storie. Non so, a me quello che stupisce, devo dire, è a volte vedere che i bambini, e anche non solo i bambini, anche i ragazzi, e non solo i ragazzi, anche gli adulti, che di per sé avrebbero milioni di stimoli intorno, che per esempio non si avevano nell'infanzia di tanti anni fa, come in realtà abbiano un profondo desiderio di sentire raccontare delle storie. E questo per me è uno degli enigmi filosofici più straordinari al mondo. Mi sono cercato di dare le spiegazioni, forse perché quando noi nasciamo veniamo accolti da delle braccia che ci stringono, da un seno che ci nutre, da delle mani che ci abbracciano, da delle labbra che ci sfiorano, che ci baciano, e da una voce che ci parla. Questa voce delle sirene. La voce che ci parla è una voce che all'inizio sembra dire cose apparentemente senza senso, imbastite da solo dei suoni, no? Dei piccoli suoni. Poi questi suoni diventano sillabe, poi sillabe diventano parole. Poi le parole cominciano a diventare persino frasi ancora. E si ha la sensazione che il bambino venga raccolto da questa voce, esattamente come viene raccolto dalle braccia. Questa voce ci riveste. È come se fosse un po' un vestito. Sapete che noi quando nasciamo, nasciamo nudi. Abbiamo bisogno di essere vestiti. I vestiti sono uno dei simboli più antichi di quella che è la cultura umana. Noi eravamo nudi e la cultura umana invece ci ha rivestiti. Ma non ci ha rivestiti soltanto dal punto di vista letterale. Ci ha anche rivestiti da un punto di vista metaforico. Cioè il mito è un vestito che ci accoglie e ci dà un senso di mondo. E allora questo bambino, attraverso le prime favole, è come se venisse aiutato a orientarsi nella vita. Non so se avete notato le favole, le primissime favole, i primissimi racconti, i primissimi miti, aiutano il bambino a cominciare a decifrare il mondo. Sono una prima esplorazione del mondo, ma non solo dal punto di vista conoscitivo, anche dal punto di vista umano, per stabilire quella cosa che noi chiamiamo il bene e che noi chiamiamo il male. Perché in fondo la morale è un mito, è un racconto. E quando noi smetteremo di raccontare questo racconto, rischieremo davvero di perdere qualcosa che ci rende umani. Abbiamo bisogno di questo racconto. E nei racconti spesso ci viene insegnato che cos'è il bene e che cos'è il male, e ci vengono insegnate anche tante altre cose, non soltanto il bene e il male. È per quello che i bambini cominciano davvero a identificare quella voce con quello che li nutre, con ciò che li nutre, e con ciò che in qualche modo dà loro quel destino culturale, grazie al quale non siamo bestie, ma siamo esseri umani. Siamo esseri umani. Questo è, secondo me, lo straordinario del fatto che noi amiamo sentire e raccontare storie. Poi però non mi è bastata questa spiegazione. È vero che la primissima cosa che succede è che una voce ci accoglie e ci narra qualcosa. Noi ascoltiamo storie forse perché siamo, qualcuno ci ha definiti, animali simbolici. L'animale simbolico è un animale strano, perché se ci pensate bene, quando è che siamo diventati umani? Quando abbiamo cominciato a usare i simboli? I simboli sono le lettere stesse, i numeri sono simboli, ma i racconti mitici che ci dicono qualcosa per alludere a qualche cos'altro. Nei racconti mitici, io adesso magari me ne racconto qualcuno, sentirete quanta ricchezza e quanta sapienza si nasconde. E l'assurdo è che si debba questa ricchezza e questa sapienza nascondere in una narrazione così semplice che la può ascoltare anche un bambino. Possibile che le cose più profonde siano state confezionate in forma di narrazioni? Perché siamo animali simbolici, perché siamo animali narranti e siamo animali che in qualche modo possono essere salvati solo attraverso una narrazione. Come se i grandi concetti, i grandi valori avessero bisogno per noi di incarnarsi in una storia. Infatti una storia li rende vivi. Una storia li rende davvero operanti e significativi. Siamo animali narranti. Io penso che una delle attività anche più interessanti che noi facciamo nella vita sia quella di raccontarci. Quando ci si incontra per strada ci si racconta. Ma perché tutto questo bisogno?
bisogno di raccontarlo. Perché guardate che quante ore passiamo un giorno? Lasciamo perdere, uno dice, una volta c'era una grande filosofa che diceva, provate quando vi incontrate a non farvi pettegolezzi. Provate a non compiere quel gesto, quell'antico rito che sarebbe lo sgozzamento del capo espiatorio. Soltanto che invece che sgozzamento, noi non tagliamo il cordo, tagliamo il colletto. Ci limitiamo il colletto. Lei diceva, provate a non spettacolare più, provate a non criticare nessuno e alla fine contate dopo un mese o due quanti amici vi sono rimasti. Beh, uno dice, vabbè, il pettegolezzo ha una funzione, da confesso, serve a placare l'ansia che abbiamo noi, serve a rassicurarci, serve a dire guarda come sono bravo io, se gli altri non sono bravi, però io sono bravo. Però siccome non sono tanto sicuro di essere così bravo, guardiamo quanto poco bravi sono gli altri. Serve per tante altre cose, serve appunto per, appunto, come capo espiatorio, per fondare un'amicizia, una comunità di coloro che sono presenti a scapito di chi è sempre. Che però non deve prendersela più di tanto, perché sa, deve sapere che il giro tocca a tutti, no? Basta che tu ti assenti un attimo e fungi da, sembra ridere, no? Però lasciamo perdere le pettegolezze. Ma perché quando ci incontriamo abbiamo bisogno di raccontare la nostra vita? Ma perché c'è un'esigenza fortissima dentro di noi, che è quella di raccogliere i frammenti della nostra vita e unirli in un grande significato. Siamo alla ricerca, in qualche modo, del significato. Tutti i giorni noi tentiamo questa attività strana, che è la narrazione mitopoietica, con cui tentiamo di raccogliere i frammenti della nostra vita quotidiana e unirli e dar loro una sorta di unità, e fare in modo che emerga un senso nella nostra vita. Siamo tutti alla ricerca di una biografia, in un certo senso. Vorremmo scrivere continuamente questa nostra biografia e abbiamo sempre la sensazione che questa nostra biografia sia insidiata dal non senso quotidiano, da tutte le interruzioni che, guarda caso, ci costringono a fare quello che non vogliamo fare, a dire quello che non vogliamo dire, a parlare con quelli con cui non vogliamo parlare, e abbiamo la sensazione di perdere tanto tempo. Però quella narrazione preme, è importantissima. Ed è per quello che le persone a volte si salvano quando trovano qualcuno che le ascolta. Non so se avete mai letto quel bellissimo mito che si chiama Momo. È un racconto di Michael Ende, che scrive per bambini. Però scrive per bambini, poi tu guardi bene, sono quelle scritture per bambini che però parlano anche agli adulti. Momo sapeva fare una sola cosa, dice Michael Ende, sapeva ascoltare. Ma ascoltava così bene che quando qualcuno le parlava, se era depresso, dopo tornava che stava meglio. Se aveva un dubbio, dopo risolveva il dubbio. Ma disse, ma come? Perché Momo gli aveva detto qualcosa? No, l'aveva solo ascoltato lì. Sicché lui, a un certo punto, ha avuto l'impressione perfino di essere lui ad ascoltare se stesso. E si è sentito importante. Cosa importantissima. Perché noi uomini cerchiamo di dare un senso alla nostra vita attraverso i racconti e cerchiamo un riconoscimento per la nostra vita attraverso qualcuno che ascolta questo racconto. Ma vi dicevo, è buffo, dobbiamo raccontarci, dobbiamo tornare sempre, come dire, a questa attività così semplice, così basilare, così fanciullesca, come raccontarsi. Potete anche passare l'intera vita a studiare trattati difficilissimi, diventare scienziati e scoprire perché, ad esempio, come fanno le neuroscienze, il racconto attiva certi neuroni e certi neurotrasmettitori che permettono rilasci, no, di sostanze che si fanno stare bene. Va bene, dopo che l'avrete fatto, chiuderete il vostro microscopio, tornerete a casa e cercherete o un film da vedere, una bella trama da vedere, o qualcosa da raccontare a qualcuno. Perché intanto siamo fatti così. Ed è bello scoprire che ci sono alcuni fondi oltre i quali non si può scendere, o dei tetti oltre i quali non si può salire. Perché hai l'impressione di essere appunto avvolto in un destino, come se fossimo stati fatti in questo modo. Poi in fondo la mia riflessione è semplicemente proprio questa. Il logos si è allontanato, ogni tanto si allontana di nuovo e ogni tanto riscopre l'importanza del mito. Riscopre che il mito parla nelle profondità più nascoste dell'anima. Adesso vi faccio un esempio di quanto i miti siano fondamentali, quanto agiscano nella nostra vita. Era venuto qui, vi ricordate, Peppino Ortoleva, non so se qualcuno di voi c'era, questo professore dell'Università di Torino, che ha fatto una bellissima conferenza sui miti a bassa intensità. Lui li chiama miti a bassa intensità, sono i miti che noi in qualche modo consumiamo quotidianamente, o su televisione, o in momenti, in tante situazioni. Ci sono anche miti però ad alta intensità che continuano ad agire. Per esempio, vi siete mai chiesti, perché noi siamo rimasti ipnotizzati a guardare per non so quante volte il crollo delle Torri Gemelle di New York. Quando succedono questi fatti, voi sapete che succedono, sono fatti terribili. Quante persone sono morte? Più di 2.000, mi sembra, o quasi 3.000. Così come quando succedono attentati dove muoiono 130 persone in un colpo solo. E allora di queste cose si parla e si riparla all'infinito. E spesso sfugge che ciò che davvero ci ha catturati sono miti e archetipi antichissimi che ci sfuggono. Ad esempio, uno dei miti più antichi, stiamo parlando veramente uno dei miti più antichi del mondo, è quello della Torre di Babele. Del crollo della Torre di Babele. In realtà, quando noi abbiamo visto quel fatto e sappiamo che proveniva da una civiltà che contesta all'America l'orgoglio, la prepotenza, lo strapotere dell'imperialismo, una civiltà che invece si identifica in un mito, in una narrazione che è quella di un dio che spesso purtroppo per alcuni di loro solo segno di violenza, solo stimolo alla violenza, si è guardato quel fatto come a quell'antico mito, il crollo della Torre di Babele. Vi ricordate che nella Bibbia si racconta che questi uomini superbi volevano creare una torre per arrivare fino al cielo. New York è diventata la città simbolo di questo orgoglio. Del resto Manhattan è un'isola. L'isola si può solo esprimere in verticale, non può esprimersi in orizzontale. E allora crescono grattacieli sempre più alti. E qualcuno comincia a vedere in questo una sfida a Dio. Oppure pensate, adesso vi dico, lì sono morte 3.000 persone. Pensate che se uno dicesse, guardando altri tipi di problemi, no, come il problema per esempio climatico o dell'inquinamento, che se ne dica è un problema, di vittime ne miete solo in Italia, chissà quante ogni anno. Però non diventa racconto mitico, perché non c'è un archetipo soggiacente o un racconto mitico a cui riferirsi. A volte i fatti prendono una forma, no, molto più netta quando soggiace, no, alla lettura di essi un mito, quando c'è un archetipo che ci orienta nel leggere. Infatti, per esempio, una cosa stranissima, quando si parla del nazismo, del nazionalsocialismo, che fu davvero un bacino di un laboratorio di miti, miti vecchi innestati su miti nuovi o addirittura inventati di sana pianta. Tra l'altro il nazismo è uno di quei casi della storia in cui si nota quanto sia pericoloso abbandonare completamente la fantasia e l'intelligenza mitica, perché se noi ci allontaniamo proprio dal mito, siccome il mito è qualcosa che riguarda gli uomini e gli uomini non possono farne a meno, qualcuno lo prenderà, lo sequestrerà e lo trasformerà in qualcosa di molto pericoloso. Bisogna fare sempre molta attenzione a non, come dire, prendere sotto gamba questo tipo di discorso, perché il mito è un'esigenza fondamentale dell'uomo. e se non sappiamo in qualche modo guardarlo e salvaguardarlo nel modo giusto, cioè se noi perdiamo il mito, rischiamo alla svolta successiva di perderci nel mito, e cioè perdere ogni lucidità e abbandonare questo mito a dei pazzi, a gente che lo sfrutterà in maniera deteriore. Pensate per esempio però al nazismo, come nasce? Nasce da un mito, si parla di una famosa leggenda della pugnalata alla schiena, non so se ne avete mai sentito parlare, si dice che i tedeschi, dopo che persero la prima guerra mondiale, cominciarono a pensare di essere stati traditi da qualcuno. Sapete che la paranoia è sempre un po' attiva, soprattutto nei momenti di difficoltà. Eravamo alla fine del 1918 e gli ebrei nel 9 novembre del 1918 in un vagone ferroviario nella Francia orientale firmano l'armistizio. Si racconta che un generale inglese, riferendosi agli scioperi che i soldati tedeschi stavano facendo contro gli altri umani perché non gli avevano più da mangiare, ormai si stava diffondendo lo sciopero come era stato, si era già diffuso in Russia nel 2017, abbia detto questo generale inglese, dice, i tedeschi hanno perso perché sono stati pugnalati alla schiena. Ma lui intendeva dire dagli stessi tedeschi che facevano sciopero. Quando questa notizia fu riportata da un giornale di lingua tedesca svizzero e finì nelle mani dei tedeschi, che, perché in Germania la censura avrebbe impedito di scrivere una cosa del genere, fino alle mani cominciò a diffondersi questo racconto. I tedeschi avevano perso perché erano stati pugnalati alla schiena. Ma noi non riusciamo a capire, a apprezzare la gravità di questo racconto se non sappiamo quale mito c'è dietro. Nella mitologia germanica l'eroe per eccellenza è Sigfrido. E se voi andate a vedere la storia di Sigfrido scoprirete che questo eroe senza macchie, senza paura, il più bello e il più coraggioso di tutti gli eroi tedeschi della mitologia nordica, l'equivalente di Achille, se volete, fu ucciso a tradimento con una pugnalata, con un colpo di lancia alla schiena. Quando quel racconto si innestò sull'archetipo del mito germanico, il gioco era fatto. Ha cominciato a crescere, non si poteva più neppure non credere a una cosa, perché era troppo, no, simile all'archetipo. Ecco come spesso succede che la fantasia umana si lascia guidare e seguire proprio da queste cose. Quindi il mito è sempre presente nella sua grande potenza. Pensate per esempio a un altro mito, uno dei grandi miti che corre nella storia dell'umanità, è il mito che cerca di spiegare per esempio il fatto che l'uomo è un essere mortale. Sembra strano, ma tutte le grandi mitologie hanno dei racconti che lo spiegano. Perché evidentemente l'uomo ha sempre fatto fatica ad accettare la sua mortalità, si è sempre confrontato con essa. Però hanno elaborato le varie culture sempre dei racconti che hanno saputo spiegarlo in una maniera tale che se tu sai leggere tra le righe ti dicono anche perché devi accettarlo. Pensate per esempio il racconto babilonese, forse è una delle storie più antiche del mondo, quella di Gilgamesh, che studia perfino un po' in epica, no? Sapete che Gilgamesh era amico di Enkidu, il quale a un certo punto muore. E Gilgamesh è disperato. Allora parte in un lunghissimo viaggio per andare a cercare il segreto dell'immortalità. E trova quello che è il corrispettivo di Noè nel mondo babilonese, sumerico, che si chiamava Ut-Nashtim, un nome stranissimo. E lo trova lui e sua moglie, e lui dice: io vorrei diventare immortale, vorrei il segreto dell'immortalità, perché vorrei far tornare in vita il mio amico, se fosse possibile, o comunque non vorrei morire io, perché ho visto che cos'è la morte. E allora Utnapishtim gli dice: va bene, io lo do, non è un problema, però tu devi superare una prova. Ora tu dovrai stare sotto questo albero e dovrai per 7 giorni, 7 notti consecutive non addormentarti mai. Ovviamente lui era stanchissimo e ha dormito continuamente per 7 giorni e 7 notti. E cosa faceva Utnapishtim? Ogni volta metteva vicino a lui un pane, in modo tale che lui, quando si svegliava, potesse mangiare una brocca d'acqua. E ne ha contati 7 alla fine. E gli dice: vedi, tu hai mangiato e bevuto e hai dormito per 7 giorni e 7 notti. Notate bene, hai dormito, mangiato e bevuto. Quindi non posso darti quello che poteva essere la sostanza, la bevanda, l'erba dell'immortalità. Ma qual è il significato? Perché subito dice: non ha superato la prova. No, andiamo più in profondità. Ha dimostrato, in questo non ha superato la prova, che lui era veramente un essere tessuto, intriso di immortalità. Perché solo un essere mortale può aver voglia di dormire. E può deve mangiare e bere. Perché il sonno, lo sapevano gli antichi, è un piccolo acconto della morte. È il nostro profondo, come dire, desiderio nascosto di quel riposo. Solo gli dèi, che non dormono mai, ma non hanno bisogno né di mangiare né di bere, sono immortali. E allora, in questo racconto, poi sapete che gli fu dato una piccola consolazione. Dice: va bene, non ti ho dato l'erba dell'immortalità, ma posso darti l'erba della irrequietezza, che vuol dire l'erba dell'adolescenza. Ma sì, guarda, vuoi rimanere dietro, ma l'eterna giovinezza. Lui la prende come un segreto straordinario, se la porta via tutto contento, arriva a un certo punto a un laghetto, ha sete, beve, lascia il suo sacchetto con l'erba, va nell'acqua per lavarsi, per bagnarsi, arriva un serpente, gli mangia l'erba. E così è il serpente da allora che può mutare la pelle e può continuamente, secondo quella mitologia, rinnovarsi e passare tutta la vita mutando la pelle e continuando a essere giovane fino alla fine, fino a quando morirà. Il serpente poi è stato sempre un po' il simbolo o dell'ingannatore del mondo orientale o di qualche creatura strana che aveva dei poteri particolari. Però vedete, il racconto è: ti racconto perché sei immortale, ti spiego perché sei immortale, ma sotto sotto ti consolo di questa mortalità. Non puoi far diversamente, sei proprio così. Guardate bene questi miti. Allora poi in realtà il racconto, mettendo insieme tutta una serie di tavolette, poi a un certo punto avrà un'altra risposta ancora, che è tutta la grande sapienza dello Medio Oriente. A un certo punto riesce a parlare con il suo amico Enkidu, che era già morto, e gli dice: ma cosa devi fare tu nel regno degli inferi? E lui dice: vedo, e comincia a dire: vedo un uomo che una donna che sono lì, sono tristi perché non hanno avuto figli. Ce n'è uno che ne ha avuto solo uno ed è triste, ce n'è un altro che ne ha avuti 2 ed è un po' perplesso, ce n'è chi ne ha avuti 3 che sta un po' meglio, e chi ne ha avuti 4, la risposta è, come dire, l'unica soluzione sarebbe stata, secondo quella civiltà, quella di avere figli. Questa è la civiltà medio orientale. È la risposta alla mortalità della civiltà medio orientale. Quella che, per esempio, anche gli ebrei hanno avuto. Fino a 2-3 secoli prima di Cristo non hanno quasi mai pensato che ci fosse una vita dopo la morte. Gli stessi ebrei. Altre civiltà invece hanno dato risposte molto diverse. Pensate, non so, a quella greca. I miti greci sull'immortalità sono miti straordinari, anche se cercano di spiegarsi perché siamo mortali e perché dovremmo accettare di esserlo. Pensate, non so, Tantalo. Tantalo è quello che viene punito nel Tartaro con una strana punizione. Si trova immerso in uno stagno pieno d'acqua, fino qua. Acqua fresca, eh? E sopra di lui ci sono degli alberi con dei frutti meravigliosi. E lui ha una fame e una sete terribile. Quando fa per bere l'acqua, prova a passare l'acqua e l'acqua scende. Lui non riesce mai a raggiungere quel suo lago là. E ce l'ha lì. Al cibo lì, quando allunga la mano, gli alberi si ritraggono ed ecco che il frutto gli sfugge. E lui passa l'eternità in questo stato. Ma l'eternità perché? Tantalo è immortale. Tantalo, al quale gli dei inizialmente volevano fatto anche il dono di farlo sedere alla loro tavola, a un certo punto ha voluto rubare l'ambrosia, il segreto dell'immortalità, e voleva darlo ai suoi amici, per se stesso e per gli altri, così diventiamo immortali. Avete presente che oggi spendono miliardi di dollari per un progetto che si chiama Prometheus, col quale si tenta di diventare immortali? Stanno cercando il segreto dell'immortalità. Anche tanto con la del trovato, ben cose. Che cosa succede? Succede che gli dèi lo puniscono. Ma come lo puniscono? Guardatevi di nuovo bene. Dice, forse ti sei confuso, dice Tantalo, perché tu volevi usare l'ambrosia per prolungare la vita, o meglio, per rendere immortale la vita degli esseri umani. Ma ambrosia, se è vero che brotos, brosis vuol dire cibo, o qualcuno dice vuol dire perfino pane, ambrosia vuol dire è la bevanda di chi non ha bisogno del pane. Gli dèi sono dèi non solo perché sono immortali, ma perché possono esserlo. Non hanno bisogno di bere, non hanno bisogno di mangiare e non hanno bisogno di dormire. Invece gli uomini, se diventano immortali, ecco qual è la loro condizione, vivranno per sempre, ma avendo fame, sete e magari anche voglia di dormire, perché questa è la natura dell'uomo. Ed ecco la punizione di Tantalo, perché diventa terribile? Perché gli si lascia tutte le pulsioni umane, ma con l'immortalità. Oppure l'altro, quello che potrebbe essere il suo ideale gemello nella punizione, no? Sisifo. Sisifo era uno che aveva ingannato la morte, era furbo Sisifo. Qualcuno dice che fosse il nonno di Ulisse. Dicono, però non è chiaro. Dicono che fosse il nonno di Ulisse, il padre della madre di Ulisse. Però Sisifo aveva ingannato la morte più di una volta. Una volta era riuscito a ingannarla perché l'aveva praticamente imprigionata, la morte era andata per prenderlo, lui l'ha aspettata dietro la porta, l'ha imprigionata. E per un po' di tempo non moriva più nessuno, perché la morte era imprigionata in casa di Sisifo. Ma poi dopo un po' se ne sono accorti, allora sono andati a liberare la morte, che ha potuto continuare a fare il suo lavoro. Ma la seconda volta è stato ancora più astuto. La seconda volta poi a un certo punto lui è dovuto morire. Bisogna rendere conto agli dèi. Però quando è morto, prima di morire, ha detto alla moglie, prima, dice, non seppellirmi. Perché sapete che se uno rimane insepolto, la sua anima si tormenta e non può essere traghettata al di là del fiume Acheronte. Deve tornare qua a chiedere e reclamare la sua sepoltura. Infatti quando lui arriva là, arriva all'Acheronte, dice, beh, mia moglie, quella disgraziata, non mi ha neanche sepolto. Non posso venire. Allora dice, lasciami tornare un attimo, vado a farmi seppellire. Torna, rientra nel suo corpo, tanto dice, quelli figurati se si ricordano con tutto quello che hanno da amministrare. Immaginate, il regno dei morti non si ricorderanno più di me. In effetti non si ricordarono più, lo lasciarono campare per tanti anni. Quando poi si ricordarono di lui, lo andarono a prendere. Questa volta però fu la volta definitiva. E gli fu data questa punizione.
Tu arriverai di là, spingerai un masso in cima a un colle. Quando arriverai in cima al colle, questo masso rotolerà di nuovo giù e tu lo respingerai di nuovo su e avanti così all'infinito. La fatica del Sisifo. Di nuovo, qual era il significato di questa? E di nuovo è perché l'uomo è il costruttore delle sue giornate, del suo destino, non può vivere in eterno, perché il suo destino è simile a questo masso. Lo tiri su e ogni giorno questo ridiscende giù. Ed è per quello che noi in certe giornate abbiamo proprio la sensazione che, per esempio anche noi insegnanti, di fare la fatica di sì. Ma penso che sia una condivisa da tanti altri lavori, penso che sia condivisa dal lavoro dei genitori, dal lavoro di chi, tutti quelli che soprattutto poi hanno a che fare con gli esseri umani. Per fortuna non è proprio così, però mi avete capito. Vivere in eterno, e vedete quali sapienze si nascondono. Non vi racconto ovviamente quella di Prometeo, che è lunga ma è molto interessante. Comunque capite, in pratica quello che si scopre in poche parole è che il Logos deve capire che il mito ha un valore veritativo, verità, nasconde verità molto profonde. Magari parleremo, se ci incontreremo ancora su questi temi, proprio delle grandi simboliche, per esempio del male. Come hanno pensato il male gli uomini attraverso i miti? E quali profondità straordinarie si nascondono in questi miti? Io penso alla tragedia greca, a cui vorrei dedicare almeno altri 2 o 3 incontri nella scia di questo discorso sui miti. Perché la tragedia greca? Lo dico velocemente. Perché i greci, quando hanno creato questo nuovo genere che si chiama tragedia e lo hanno portato alla sua massima espressione nel V secolo avanti Cristo, i greci avevano a che fare con una delle civiltà più raffinate dal punto di vista del logos, la civiltà filosofica che ha visto nascere i sofisti come Gorgia, come Protagora, o filosofi come Socrate e Platone. Cioè, possiamo dire che in poche parole in quel V secolo ad Atene furono inventata la storiografia, la medicina, la geometria e la matematica come la conosciamo, la filosofia in tutte le sue forme, la tragedia, la commedia, non so che cosa mancasse, la retorica, l'arte del persuadere, dello scrivere discorsi, cioè l'arte del persuadere le persone attraverso le parole, cioè la pubblicità addirittura. Ci sono alcuni filosofi che tu leggi certe pagine, questo qua sapeva già benissimo che cos'era la pubblicità, sapeva benissimo come si può intortare una persona con la parola e la musicalità della parola. Come gli si può far vedere quello che non esiste. Ma lo sapevano fare in una maniera straordinaria, al punto che noi stessi ci stupiamo se quando comprendiamo davvero le loro capacità. Ecco, in quel secolo, quando il Logos aveva raggiunto una potenza terrificante e attraverso la voce di questi sofisti è arrivato a dire addirittura che non esisteva nessuna verità, che tutti i miti erano tutte balle, tutte bugie, tutte cose insensate, quindi il Logos che diventa veramente, come la Torre di Babele, presuntuoso fino in fondo, arrivano i tragici che raccontando i miti mostrano la straordinaria e profondissima sapienza dei miti. Cosa sono stati i tragici? È come se oggi noi trovassimo, non so, uscendo sentissimo un discorso qui di Papa Francesco e che ti racconta il Vangelo, invece che in quella vecchia storia mitica in cui tu non ti riconosci più o in cui che ti sembra ormai un po' stanca quando la senti nella predica la domenica, te lo raccontassi invece in una forma tale che tu rivedi tutta la forza di quei racconti. È come, non so, come quando Gesù raccontava certe storiette, no? Le sue parabole. Tutti tacevano e rimanevano tutti imprigionati da quelle parabole, perché sprigionavano una verità profonda. Ecco perché. E i tragici di Grecia hanno fatto esattamente questo. Hanno preso dei vecchi miti
gli hanno dato una tale potenza da mostrare ai filosofi che volevano dire che erano tutte balle, che in realtà lì si nascondevano verità profondissime, che ancora oggi, con cui ancora oggi ci confrontiamo, ancora oggi. In poche parole, che cosa hanno fatto costoro? Hanno fatto quello che, di cui oggi abbiamo bisogno più di un'altra cosa. Oggi è come se ci trovassimo in una sorta di civiltà molto veloce, iperveloce. Sapete che la velocità sta aumentando sempre più. Sapete che tra i paradossi che riguardano il tempo ce ne sono alcuni molto interessanti, del tipo: ora che potremmo avere più tempo libero, ne abbiamo sempre meno. Come mai quando aumenta il tempo libero diminuisce il tempo libero? Questa è una bella domanda. Oppure senti questo: sapete che quando sei bambino le tue giornate passano in un attimo, perché vivi nell'incantesimo del mito. L'avete mai visto un bambino? Se guardate bene, perché agli adulti piace parlare con i bambini, raccontare le storie ai bambini, nominare addirittura gli oggetti: questo è il gatto, questa è la mela. Sapete perché? Perché con gli occhi dei bambini le riguardiamo anche noi quelle cose e le risentiamo nascere come nello sguardo del mito, perché quello è lo sguardo del mito, eh? Quando tu vedi una cosa per la prima volta e te ne stupisci, e ogni volta che te ne ristupisci sei nello sguardo del mito. Ecco, vi dicevo, noi ci troviamo in questo paradosso, no? Se il bambino vive le sue giornate in maniera intensissima, comincia a giocare e un attimo gli sembra che sia già sera e deve andare a casa a fare delle cose che non gli piacciono, tipo mangiare. Ma perché il lavoro del bambino è giocare? Il bambino sta lavorando, perché sta guardando il mondo in un modo che sorreggerebbe il mondo di tutti se noi potessimo collegarci a lui. Sta guardando le cose in maniera straordinaria, sta lavorando. Avete mai visto un bambino giocare? Sta lavorando. E però il suo tempo, che gli passa così veloce, quando poi diventa grande, ricorderà quelle giornate come se fossero state lunghissime. Perché? Perché quel tempo era così intenso che nel ricordo sembrerà espandersi, diventare sempre più grande. Viceversa, quando man mano cresciamo, abbiamo la sensazione che le nostre giornate non passino mai, perché ti annoi, fai delle cose di routine. Quando poi le ricordi, 30 anni come se fossero passati in un secondo. Poi dici: ma il tempo si velocizza. Qual è l'effetto? È l'effetto cascata. Del tipo: ci avviciniamo alla cascata e poi tu dici e ti sembra che vada più veloce, non l'acqua va sempre uguale, lo stesso, ma sembra che vada più veloce. No, forse un'altra cosa è il fatto che l'intensità con cui noi viviamo, no, fa sì che quando vivi una cosa intensamente passi in un attimo, cioè sia addirittura il tempo sembra che non ci sia proprio, quando la ricordi è lunghissima. Viceversa, quando fai delle cose tanto noiose non ti passano mai, ma poi nel ricordo 30 anni di giorni tutti uguali sono un giorno solo, per cui vengono bruciati in una sola volta. Ebbene, adesso noi ci viviamo in una società che ci presenta un nuovo paradosso. Questo è terribile. Il tempo passa veloce mentre lo viviamo, perché siamo nel multitasking. Vedi presente, stai studiando, poi hai il cellulare. Poi dicono che non ci sia più il mito: il cellulare è la lampada di giardino. È la lampada di giardino, no? Per cui tu dici: sono qui, sono là, sono... c'è qualcuno che ti pensa, no? Perché quando si dice cellulare? Perché c'è qualcuno che ti pensa. Una volta tu te ne stavi lì tutta la giornata a studiare su un libro e non c'era nessuno che ti pensava. Oppure c'era il telefono ma volevano qualcun altro. Oppure tu telefonavi e non c'era la persona. Vi ricordate? O uscivi addirittura a telefonare alla cabina. Allora, adesso sei lì e c'è sempre la lampada della università e c'è sempre qualcuno che ti pensa. E casomai non ti pensasse per un attimo, lo chiami, così lui ti pensa. E allora aspetti, come fai a concentrarti su una cosa se poi c'è qualcuno che ti pensa dall'altra parte? Ed è bello essere pensati, no? Non è quello che desideriamo più di un'altra cosa al mondo. E allora siamo sempre distratti, facciamo mille cose, mille stimoli. Quindi quando viviamo, sto tempo sembra accelerato, non ci annoiamo mai. Oggi infatti non ci si annoia più. Cosa tristissima, perché la noia era una grande maestra. Ma quando ricordiamo questo tempo, anche quando lo ricordiamo in breve, non è come quello del bambino. Perché è tempo vuoto. Ed è questo paradosso. In questa società così veloce si sta scoprendo che, per esempio, questi miti sono come delle querce centenarie, no? Dove tu ti fermi, ti siedi all'ombra e ascolti questi miti e te li lasci raccontare. Vorresti che te li raccontassi una voce. Mi capite? Se uno volesse trovare un bel lavoro da fare, dovrebbe fare il narratore di miti. Imparare bene a raccontarli a un futuro. Perché sono queste querce dove tu ti vai a sedere, ti riposi, stai all'ombra e hai perfino la sensazione dopo un po' di avere un senso. Ti devi rallentare un po'. Ecco, dicevo, in questa società troppo veloce ci rendiamo conto di questa cosa terribile. Invece che il mito, ci troviamo di fronte o da una parte a un pensiero logico-scientifico che noi potremmo chiamare computare, come lo chiamava il filosofo Thomas Hobbes. Pensare vuol dire computare. Nel 1600 questa parola era foriera di quello che sarebbe poi diventato tutto il pensiero che ha cercato l'intelligenza artificiale. Computare, calcolare. E dall'altra parte invece c'è invece l'emozionarsi. O si calcola, si fanno materie scientifiche, o ci si emoziona. Ma l'emozionarsi è troppo veloce, troppo facile. Quello che vi dicevo, quello che poi non lascia trarsi, come sabbia che si passa tra le dita. E cosa c'è in mezzo tra pensare, tra calcolare, computare ed emozionarsi? C'è il pensare. E il pensare vero è qualcosa che si nutre anche del mito, cioè delle sue radici profonde che hanno a che fare con i sentimenti più profondi dell'uomo, con la carne di cui è fatto l'uomo. E non finge che l'uomo non sia fatto di carne, non sia solo un essere virtuale. È per quello che purtroppo la distruzione del mito ci ha portati a smettere sia di credere, ma sia di pensare. Credere in senso lato, in senso ampio, ma anche pensare. Finirei qua dicendo semplicemente questo: se viene meno il mito, arrivano i suoi surrogati. I surrogati del mito rimangono, possono essere, va bene, aggeggi tecnologici come il telefonino, che ci dà l'impressione di essere ovunque, di essere cercati da chiunque, ma tanti piccoli idoli che ci vengono propinati dalla pubblicità. Avete mai notato quante volte la pubblicità è accompagnata dalla parola scopri, fai esperienze? Cosa volete scoprire? Quale esperienza volete fare? È un modo per darti un surrogato di un mito. Ma fate attenzione che quando si smette di pensare davvero, allora l'economia, la tecnologia diventano teorie. Pensate, una volta nascevamo col peccato originale, adesso vedete come nasciamo? Con un debito di 60-70 euro. E questo, notate bene, è la forma della nostra stessa morale. Pensate che in tedesco sapete che debito si dice Schuld, Schuld vuol dire anche colpa. Cioè peccato, colpa e debito sono la stessa cosa. Lo Schuld, no? E allora dice, ma come? Perché viviamo ormai in una società dove l'economia ha preso il posto di tutto. E l'economia rappresenta quella forma, no, della nostra vita che tra l'altro ci trova già peccatori indebitati fin dall'inizio. La tecnologia ci prospetta promesse messianiche, ma questo succede perché non si ha più il contatto forse con quel mito. quel mito che vuol dire un mito che ci dà davvero da pensare, no? Questo mito che si colloca in una dimensione più ampia, in un orizzonte. Il mito è una mappa che ci dà, ci orienta in un orizzonte del vivere e ci permette di guardare al vivere alla luce di qualcosa di più alto. È come se fosse il piano più alto della casa da cui guardiamo l'orizzonte. Non possiamo vivere solo di cucina o nel piano basso. Certo che se noi ci convinciamo di essere solo dei maiali, è chiaro che l'unica cosa che ci interesserà è il discorso sulle ghiande. Ma se siamo di più che maiali, allora possiamo anche sollevarci e andare al piano di sopra e guardare qualcosa di un orizzonte di senso, no? Io penso, per esempio, se dovessi finire a dire, ma un esempio di persona che ha capito perfettamente che non si può vivere senza il mito, ma dimostrando che non è che chi vive col mito è semplicemente un pazzo che si isola dal mondo, si isola dai problemi del mondo. No, chi vive col mito è tutt'altro che un pazzo che si isola dal mondo, è chi ha capito in profondità il vero senso del mito. Io direi che è Giovanni Falcone. Io, quando ho sentito certe sue interviste, l'ho sentito parlare, ho proprio visto che quell'uomo aveva un mito. Era il mito più grande e più importante di tutti. Quello che perfino un filosofo francese che aveva distrutto tutto, che si chiamava Jacques Derrida, veniva chiamato il decostruzionista, perché ha decostruito, ha distrutto tutto, di fronte a questa cosa qui ha detto no, la giustizia non si può decostruire. Cioè la giustizia vuol dire il bene, la differenza tra il bene e il male deve rimanere. E ha detto c'è un mito intorno al quale dobbiamo continuare a costruire la nostra società. Ecco, Falcone l'aveva capito benissimo. Falcone era un uomo credente, ma il suo credere in Dio, l'ho capito che cos'era, non era il credere a un mito obsoleto o che gli era stato raccontato al catechismo, era il credere che non era possibile vivere senza questo grande ideale, questa grande idea, questo orientamento nel mondo. Se togli questo, io penso che davvero venga meno anche lo stesso pensiero e la capacità di distinguere il bene dal male e quindi di dare un senso alla nostra vita. Pensate, dalle favole raccontate a un bambino fino a Falcone, fondamentalmente ciò che tiene, può tenere unita e dare senso a una vita è proprio questo racconto, questo mito. Che ormai avete capito, si tratta non di una favola, non di una sciocchezza, non di un orpello, ma di una sostanza profonda della nostra anima. Ed è questo che vi dicevo, che la filosofia oggi cerca di capire e comprendere. Io ho finito, se volete fare delle domande. Probabilmente hanno cantato e io mi sono sempre chiesto, e me lo chiedo prima di addormentarmi, ma l'avrà detto ai compagni che cosa ha sentito? Che cosa avranno mai detto queste sirene? Che cosa raccontavano le sirene? Questo è un bel tema per addormentarsi, perché nessuno lo sa. Cicerone dice, no, sicuramente gli hanno, le sirene hanno detto qualcosa. possiamo raccontarti quello che è avvenuto sulla pianura di Ilio. Cioè, in pratica, possiamo raccontare perfettamente la guerra di Troia. Ora voi ditemi, ma uno che viene dalla guerra di Troia trova delle sirene che gli dicono: guarda che se vieni da noi due, perché erano due, il verbo greco è uguale, se vieni da noi due ti raccontiamo quello che è successo nella guerra di Troia. Allora, adesso visto che mi fate la domanda rispondo, no? Allora, è quello il pericolo. Il vero pericolo è che Ulisse vorrebbe ascoltare la storia della guerra di Troia, forse la storia di se stesso, direttamente dalle sirene. Quando invece le sirene, bisogna fare molta attenzione, noi possiamo ascoltare le storie poetiche solo se cantate dagli aedi, cioè i cantori, quelli come Omero, perché sono mediatori, sono sacerdoti che ci mettono in contatto con il sapere delle muse. Ascoltarlo direttamente da loro, senza ascoltarlo dal poeta, potrebbe essere pericolosissimo, perché la loro voce è così incantevole che noi verremmo destinati ad ascoltarle per sempre e moriremmo. Molti dicevano: non avremmo più nient'altro da fare che ascoltare la loro voce. Invece il cantore media come un sacerdote. Tra l'altro, Ulisse, poco dopo, finirà sull'isola dei Teaci e lì incontrerà un cantore che invece gli canta esattamente la guerra di Troia. Cioè, anche lui la sa, ma lui la sa dalle muse, e lui è un cantore, peraltro cieco. Qualcuno dice Omero, che ha raccontato di se stesso, cioè non... Sentite, questo è l'episodio più incredibile di tutta l'Odissea. Questo anche aiuta a dormire, a me. No, mi piace questa cosa che ha detto, perché è vero. È un episodio che in realtà non si conosce, perché non è così famoso, così reclamizzato, però è bellissimo. Lui è lì che sta ascoltando, è seduto alla tavola dei Teaci, questo pranzo bellissimo, e questo comincia a cantare la storia della guerra di Troia. Allora Ulisse, di nascosto, comincia un po' a commuoversi, si ferma un attimo e dice: senti, ma tu conosci l'episodio del cavallo? Che noi non conosciamo. In Omero l'unica volta che si cita l'episodio del cavallo è quello. Sai il cavallo di Troia con cui Ulisse è riuscito a ingannare i troiani? Dice: conosci tu, Demodoco, visto che sei un abile cantore, l'episodio del cavallo? Quindi qui abbiamo Ulisse che chiede a un cantore di raccontargli quello che riguarda lui, in mezzo a gente che non sa che lui è Ulisse. Questo è lo stesso cantore, non sapeva che era Ulisse. Allora cominciò a cantare l'episodio del cavallo. Raccontò come Ulisse l'aveva ideato, come fu portato dentro le mura di Troia, e come scesero dalla pancia di quel cavallo i cavalieri, i guerrieri greci, che distrussero in una notte l'intera città. E uccisero uomini, trascinarono donne in schiavitù, uccisero bambini, belle cose terribili. A quel punto Ulisse comincia a piangere, e come tutti a quel punto non possono più non notarlo, piange, ma ascoltate, e questo è il passaggio che mi viene lì, Omero dice: piangeva come una donna a cui i guerrieri nemici avevano ucciso il marito e che veniva trascinata in schiavitù in un'altra terra. Cioè, piangeva come le sue vittime.
Empatia.
Ulisse piangeva esattamente come le persone, quelle donne, che in quella notte lui aveva reso vedove e schiave. Ecco che a quel punto lui capisce la sofferenza che ha inflitto ai suoi nemici. Piange come una donna. È fantastica questa immagine, questa similitudine. Come dire, dopo tutti questi anni di esilio e di sofferenza, ora capisci anche tu che cos'è il dolore. È per quello che Ulisse, l'Odissea, è il racconto di come si deve diventare progressivamente sempre più essere umani. Ma del resto anche l'Iliade è questo. Comunque è così.
E fatto l'universo, e quindi una sorta di mito, però c'è anche una sorta di assuefazione del tempo.
Sì. Quindi, l'assuefazione, certo. Questa sì, perché in realtà velocizzarlo a tal punto ce lo ha reso praticamente, ci ha resi quasi più anestetizzati. La velocità ci anestetizza e si arriva a una assuefazione. Si arriva poi a voler fare mille cose e a scoprire di non averne fatte poi nessuna davvero significativa. Cioè, questo è un po' il tema. Quello.
Io non mangiano, non dormono e lavorano 24 ore su 24, non bevono, lavorano 24 ore su 24, diventeranno nuove divinità e noi gli faremo la guerra, sarà la guerra umani contro robot come nelle...
Io spero che questa sia una prospettiva che mi sembra ancora molto lontana. Tutto sommato, in realtà, tutta questa intelligenza artificiale è da una parte, da un certo punto di vista, straordinaria, da un altro punto di vista non pensa, cioè in realtà davvero non pensano. La differenza tra noi e loro è che loro computano e lo fanno in maniera straordinaria. Ormai vincono partite a scacchi, vincono, sì. Fanno tutto.
Sì, sembrano poter fare tutto al nostro posto.
Però pensare quindi vuol dire riuscire a radicarsi per esempio in un mito, che è per esempio un sentimento profondo, un archetipo profondo, e per esempio pentirsi. Penso che il pentimento o il pianto di Ulisse che vi ho appena descritto non potrebbe appartenere mai a un robot. Penso,
però
magari lo programmano.
Adesso lo programmano per visualizzare la risposta. E quindi se io sono un po' sofferente mi chiedo scusa.
Ma infatti questo ha imparato con degli lettori biometrici a capire se la persona che ha davanti è triste. E allora gli chiede come stai?
Esatto.
Alla fine potrebbe sostituire gran parte delle nostre relazioni finte. Quello sì. No, quello sì, penso che addirittura in alcuni casi potrebbe risultare perfino più simpatico. E questo credo che sia una vittoria dell'uomo, se riuscire a eliminare, non so, alcune sacche di solitudine eccessiva. Se del resto pensate che Cartesio, e questo però non glielo si può perdonare, pensava che i cani, gli animali fossero dei robot. Sì. Sono solo, dice, meccanismi che si muovono con nervi senza pensiero, no? Questo mi sembra effettivamente un po' eccessivo, mi sembra anzi decisamente eccessivo, perché, e sono più vicino al pensiero di San Tommaso, che diceva no, i cani sono, si affezionano, hanno affetto, intelligenza, semplicemente non hanno la capacità di astrazione. Loro non sanno, per esempio, che questo è un viale di alberi. Per loro ogni albero è una novità, infatti li annusano tutti. Ma non hanno questa astrazione. Il Medioevo con gli animali è stato diverso rispetto a quello che è stata la modernità. Facevano anche sapete che facevano i processi ai maiali ogni tanto. Se qualche maiale faceva male a un bambino, lo mordeva, faceva peggio, magari mangiava perfino qualche pezzo, veniva poi processato e condannato a morte. Cioè, la modernità invece ha pensato in modo diverso l'animale, perché ha dovuto qualificare l'uomo come completamente diverso da tutte le altre creature. La modernità è stata un atto di violenza e di prepotenza da parte dell'uomo nei confronti del creato, probabilmente. Però sì, la tecnologia può fare delle cose straordinarie, indubbiamente. Proprio pensarli come dei, in effetti è possibile che in qualche modo possano condizionarci e dominare la vita di molti. Però guardando chi sono a volte questi molti e vedendo quello che diceva, c'era, non mi ricordo, e questa mi è proprio di una battuta che di un personaggio cattivo, il grande inquisitore, nella leggenda del grande inquisitore diceva, ma guardali, il grande inquisitore parlava a Gesù, il quale aveva creduto nella libertà degli uomini. Gli disse, ma guarda gli uomini che tu volevi salvare, che tu volevi, come dire, lasciare liberi di scegliere, loro vogliono pane, miracoli e autorità. Dagli il pane, dagli i miracoli, dagli qualche spettacolo e loro saranno felici. Per cui è possibile che ci possa essere anche questo. Io spero che ci siano alcuni che invece non permettano di, ai robot di dominarli, ma penso che ci saranno sempre.
La guerra degli umani contro i robot.
La guerra degli umani contro i robot.
È quello che...
La guerra degli umani contro altri umani che dominano i robot, che gestiscono i robot. Forse quello.
Sì, perché poi fanno il torneo di cose, di scacchi.
C'erano soltanto alcuni miti che erano degni di questo nome, la maggior parte non erano dei miti, secondo molti psicoanalisti post-freudiani.
Certo.
Ricordo che abbiamo detto la volta che io andavo a qualcun altro, Freud, Jung, dicevano che sono soltanto, i veri miti sono pochi, proprio si conta sulle due dita di una mano, che sono quelli della creazione.
Certo.
E per cui c'è una differenza tra i vari miti che tu hai citato, okay, l'importanza per il senso che l'uomo dà.
Altro che, se tu consideri che, non so, Jung e Freud si muovevano per i miti greci, pochissimi miti. C'erano Prometeo, c'erano Edipo, Narciso e anche Orfeo recentemente. Sta tornando poi in auge, no? Non sono molti, effettivamente. Sono pochi e sono profondissimi. Poi quelli di Dioniso, per esempio, quelli legati a tutto il sistema dionisiaco, ai miti dionisiaci. Sono pochissime, sono quelli, alcuni di questi sono stati oggetto di riflessioni straordinarie, per esempio di Pavese. Pavese è stato uno dei più grandi lettori e interpreti di miti che ci sia mai stato. Lui addirittura li vedeva in azione nelle nostre colline, no? Ma perché li vedeva nella psiche dell'uomo di sempre. Sì, molti miti sono secondari o sono costruzioni culturali. Alcuni invece sono archetipi profondi. Infatti sarebbe bello appunto isolarli e poi lavorarci. Sì, questo sì.
Una curiosità, oggi leggevo così molto velocemente sul Venerdì di Repubblica un articoletto che tendeva a dire questo, che i greci hanno creato molti miti belli, tutto il resto, però dice sono loro che hanno anche creato il mito di Pandora, per cui prima di Pandora la donna aveva una considerazione, dopo il mito di Pandora è cambiata. Ora io non lo so, lo dico, era un articoletto,
certo,
ma mi chiedo, perché la considerazione della donna non è solo nella nostra parte ma in tutto il mondo, se ci sono dei miti che riflettono,
certo,
il mito di Pandora anche in altri paesi oppure no, e se questo è vero non lo so, cioè perché non lo spiegava, lo accennava.
Certo. Beh, lì il mito di Pandora è un mito profondamente misogino, si dice, no? Però riflette la paura che gli uomini avevano delle donne, questo quel mito. Perché non è semplicemente questa che aveva con tutti, come dire, i malanni che verranno portati all'umanità dentro l'orcio. Perché tra tutte le cose l'avevano costruita un po', sembra un racconto dell'horror. Se Esiodo fosse un grande scrittore dell'horror sarebbe stato come Hoffman quando descrive la storia dell'orco in sabbia, no? Quando si racconta di un tizio, di un ragazzo che si era profondamente innamorato di una bambola. Perché Pandora è una bambola, viene costruita ad arte con tutta una serie di tecniche, tutti gli dei più bravi ci si mettono assieme per farla perfetta, e poi le danno anche tutti i doni, per esempio il dono della bellezza, il dono della parola suadente e un dono che loro chiamano philotes. Philotes vuol dire amabilità, da filia che vuol dire amicizia, philotes è l'amabilità, ma anche la capacità di starsene in intimità, seduttività. E dice Esilo che questa amabilità è sorella della fatica, della fame, della vecchiaia e della morte. Tu dici, ma un elenco. Perché la donna con l'amabilità frega l'uomo. Dice, eccolo lì. E poi Esilo aggiunge in un'altra opera. Perché le donne cosa fanno? Quando vedono un uomo, fanno finta di guardare lui. Ma in realtà guardano già dietro di lui al suo granaio. Allora, E allora dice, fate attenzione a non farvi fregare. Poi lui dice, ci sono anche le donne brave, che sono quelle che lavorano, le massaie, eccetera, eccetera. C'è una loro civiltà, ma no, c'è comunque la donna brava. Di certo però questa Pandora è considerata un po' un inizio di tutti i malanni degli uomini. Perché qualcuno dice, ci fu una civiltà precedente in cui la donna aveva un potere così forte, così grande, che l'uomo ha dovuto in qualche modo arginarlo. Il matriarcato, quando praticamente ci si immaginava che fosse la donna a generare, ma senza l'intervento dell'uomo. Si pensava che la donna fosse in un contatto con la divinità e che generasse da sé. L'uomo fosse semplicemente una specie di coadiuvatore, non lo so come dire, qualcuno che mette in moto. Che mette in moto la cosa, ma non il vero, la vera radice. E dopo cosa è successo? È successo che a un certo punto questa civiltà del matriarcato si è venuta meno. Quando? Quando si è passata al neolitico e alla scoperta dell'agricoltura. Probabilmente questo è stato il grande passaggio, perché con l'agricoltura il ruolo del maschio è cambiato. Colui che arava i campi e seminava si rendeva conto che non era la terra da sola a produrre, questa madre terra, ma era, produceva se l'uomo la seminava e la lavorava. E quindi l'arato che segnava i solchi e l'uomo che spargeva il seme era diventato un simbolo, in realtà immediatamente fu un simbolo sessuale. Infatti spargere il seme è diventato un modo per dire che l'uomo feconda la donna e che la donna si interpreta sempre più come madre terra, mater materia, pura materia che ospita il principio fecondatore maschile che è lo sperma, che vuol dire seme in greco. Se dovessimo vedere come per esempio gli antichi egizi raccontavano l'amore, avevano un geroglifico fantastico, no? Mettevano, sapete, loro scrivevano le loro parole, potevano mettere o così o così. C'era un uomo, una donna, si vede rappresentata in maniera stilizzata, poi un aratro e poi un membro maschile gocciolante. L'aratro è un membro maschile gocciolante. Questo era il geroglifico che voleva dire l'amore. E perché era stato cambiato ormai il modo di vedere le cose, cioè la rivoluzione agricola ha portato, come dire, a rovesciare certi rapporti. Prima era la donna che aveva molto più potere, comincia a essere l'uomo, in una società dove l'uomo ha un ruolo diverso, il ruolo di colui che ara e che semina. In ogni caso la rivoluzione agricola porterà a pensare la coppia come una coppia di buoi, uniti sotto lo stesso giogo. Tant'è vero che noi ci chiamiamo ancora, gli sposati vengono chiamati coniugi, che vuol dire cum iugum, compagni di giogo, come due buoi che tirano una rata. È curioso, ma è così.
Secondo me il mito è già presente nel pensiero dei bambini. I bambini sanno che cos'è l'essenziale, lo sanno perfettamente.
Sono d'accordo.
Andy Warhol diceva il meno e il più.
Il mito?
No, il meno e il più. Diceva la stessa cosa con questa espressione, il meno e il più.
Perfetto.
Michelangelo non ha fatto altro che togliere dal blocco,
certo,
per trovare, per trovare la pietà.
Certo.
Pensare che con questa semplice considerazione che sembra scontata, ecco, io ho passato una vita come padre e come insegnante ad aggiungere continuamente, a dire stai con i piedi per terra, aggiungi, impara, commettendo un grande errore.
Condivido questo pensiero perché veramente io ci sono ancora domande Mi piace questa cosa qua, mi piace molto.
Sì, la scuola allora
che non piace. No, la scuola.
Ma io sono mamma e profondamente convinta che mia figlia doveva studiare, sapere tutto. Ora il maestro dice, che forse è stato persino suo allievo, mio figlio dice una cosa del genere, mi crolla veramente un mito. C'è tutta l'idea dei valori.
No, anzi. No, la scuola deve lavorare per raggiungere questa semplicità estrema, di non aggiungere oltre quello che si deve aggiungere, di fare emergere più che altro. Più che aggiungere è fare emergere. Perché a volte ci sono delle cose che sono già lì. A volte noi ammazziamo l'anima di questi ragazzi, io non so quante ore, sono 6 ore seduti lì. Una cosa. E poi tante cose che non lo so, purtroppo siamo in un sistema in cui siamo costretti a lavorare in un certo modo, sapendo che forse dovremmo fare in un altro modo, però stiamo cercando, io penso che tutti gli insegnanti, questo glielo posso dire per quello che è la mia esperienza personale, quasi tutti quelli che conosco io fanno proprio del loro meglio. A volte gli si giudica male perché è come quando si guardano le partite di calcio dalla TV. Vai tu a giocare. Allora cambia tutto. E purtroppo una classe di 30 impedisce, per esempio, quel rapporto di 1-1 che sarebbe bellissimo se si potesse lavorare. Comunque, se vi capita, ricordate questa frase bellissima di una filosofa, Simone Weil. Non so se l'avete mai sentito nominare. È la mia filosofa preferita. Ha detto questa frase, dice, quando poi esci, non so, vedi la bellezza delle cose, adesso il sole non ce n'è più, forse c'è ancora un po' di tramonto, cosa dice? Non lo so. Quando lui dice, il bello è il mito del vero. Come dire, la bellezza è il racconto del vero. Quando sei di fronte a una grande bellezza che ti sconvolge, che ti turba, che ti affascina, è perché sei vicino a una profonda verità. Però raccontato in quella forma particolare che è il bello. Il bello è un racconto della verità. Ecco che cos'è il mito, in ultima analisi. Buona domenica, buona.